Benvenuti al video corso I limiti del diritto. Analizziamo la filosofia del diritto di Rosmini per evidenziare alcuni argomenti fondamentali, la intuizione, se vogliamo così, di Rosmini stesso, quando parla dell'essenza del diritto e come il diritto si realizza attraverso tutti gli ambiti concreti della sfera giuridica. Ma non soltanto. Contemporaneamente cerchiamo di evidenziare questa idea di Rosmini anche nei confronti di una discussione attuale che occupa la nostra società, che occupa la filosofia morale attuale, ossia la domanda se non abbiamo addirittura un problema con i diritti, con gli stessi diritti per i quali la modernità si è battuta, per la quale la modernità ha corso delle liti, ha corso in un certo senso anche delle contraddizioni fortissime interiori. Un combattimento per i diritti dell'individuo, che finalmente sono stati formulati con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nel 1948, che prima e dopo di questa data sono stati anche implementati all'interno di varie costituzioni della nostra realtà politico-costituzionale europea, e di cui oggi abbiamo l'impressione che vengono ridotti a mero strumento dell'individuo per imporre i suoi interessi, per imporre le sue tendenze, tra virgolette, egoistiche sugli altri, per scaricare costi sulla comunità mentre privatizza i guadagni. In questa dimensione e in questa direzione la critica ai diritti individuali è stata espressa anche dalla stessa dottrina sociale della Chiesa. Infatti leggiamo nell'ultima enciclica sociale Caritas in Veritate che addirittura i diritti individuali rischiano di impazzire, di fungere soltanto come strumento dell'individuo e di escludere invece ciò che sarebbe la dimensione morale del bene comune, di una buona politica della comunità. Ritengo che la lezione di Antonio Rosmini ci dia, per quanto a questa discussione, una prospettiva fondamentalmente diversa e che in un certo senso possa inserirsi così anche in maniera positiva e proficua nella discussione attuale. Allo stesso momento, lo stesso tema, i limiti del diritto in Rosmini, l'analisi della sua filosofia del diritto va anche in un concreto dibattito con un autore che ultimamente ha pubblicato un volume importante sulla filosofia del diritto di Rosmini, e questo è Francesco Petrillo, La lezione di Antonio Rosmini Serbati, Principi giuridici fondamentali e diritti umani. Lui fa una lettura di Rosmini molto interessante nella chiave neo-idealistica, nella chiave anche gentiliana, sottolineando però che Rosmini non debba essere appiattito su alcuni pregiudizi che oggi girano sul neo-idealismo, e lui stesso cerca di, in un certo senso, di reintrodurre alcune istanze valide, alcune istanze della fondazione del diritto sulla morale e non di una funzionalizzazione del diritto per lo Stato da un lato o per l'individuo dall'altro lato. E in questo senso questo volume di Francesco Petrillo è di una importanza davvero immensa per gli studi rosminiani stessi. Ma allo stesso momento riteniamo che anche questa interpretazione di Rosmini, per quanto sottolinei alcuni momenti validi della filosofia del diritto di Rosmini e alcuni momenti oggi sia nella discussione rosminiana sia anche nella discussione giuridico-politica molto sottovalutati, riteniamo che anche questa interpretazione di Rosmini rilevi un determinato, un caratteristico limite, e su quello intendiamo entrare in discussione con lo stesso Francesco Petrillo. Oltre quindi questo duplice aspetto attuale della filosofia del diritto di Rosmini, il titolo I limiti del diritto è anche un titolo scelto in riferimento allo studio famoso di Sergio Cotta sulla politica di Rosmini, sulla filosofia della politica di Rosmini, dal titolo I limiti della politica, che non verto soltanto su Rosmini, ma in cui lo stesso Rosmini ha una parte importante e possiamo ritenere il roveretano anche come quella istanza che maggiormente ha ispirato Sergio Cotta a questo studio. Che cosa intende Sergio Cotta con questo studio? Che cosa intende concretamente con i limiti della politica? Infatti è interessante che oggi ricorriamo proprio a questo volume di Cotta, I limiti della politica, proprio nel momento in cui alcuni rivendicano per la politica stesso una importanza più incisiva, appunto meno limiti alla politica. La politica sarebbe troppo limitata dagli imperativi dell'economia, la politica ormai sarebbe sottomessa all'economia e proprio questa sottomissione della politica all'economia farebbe sì che invece dei valori morali del bene comune oggi vigerebbe soltanto l'egoismo economico. Sergio Cotta invece, ormai qualche decennio fa, avvertiva però anche da una proliferazione della politica e cita proprio Rosmini e prende proprio Rosmini come punto di riferimento quando lui si rivolge contro ciò che chiama in un momento decisivo di questo libro, a pagina 425, la mistica del progresso. Lui dice: finché il progresso veniva presentato come conquista per mezzo della scienza, di una conoscenza assoluta e incontrovertibile, era ben difficile per il cristiano accettarlo. Troppo intimo al cristianesimo è il principio dei limiti della umana capacità conoscitiva, perché si potesse accettare, non già, si badi bene, il fatto in sé innegabile e positivo del progresso tecnico e scientifico, ma la mistica del progresso, la fede, cioè nella capacità della scienza di risolvere tutti i problemi dell'uomo, ivi compresi quelli morali. La riduzione, quindi, se vogliamo così, della politica a un fatto conoscitivo, e questo fatto conoscitivo in veste di una capacità scientifica potrebbe risolvere col mezzo della politica appunto i problemi dell'umanità. Il cristianesimo nei confronti di questa mistica conoscitiva nella politica avrebbe i suoi problemi, anzi imporrebbe proprio i limiti conoscitivi nella politica in questo senso. Limiti quindi, se pensiamo al fatto che la politica sarebbe un mezzo per una conoscenza tendenzialmente illimitata. Il cristianesimo quindi contro il perfettismo, contro la mistica della illimitazione della conoscenza. Non si tratta quindi di un argomento contro una conoscenza assoluta e incontrovertibile nel senso metafisico della parola, ma contro la strumentalizzazione di questa dimensione assoluta della conoscenza per la conoscenza politica. E proprio questo discorso Cotta, in questo libro importantissimo, I limiti della politica, rivolge contro le dottrine di Rousseau, di Hegel e di Marx. Pensiamo appunto, leggendo la filosofia del diritto di Rosmini, che potremmo applicare lo stesso titolo anche alla filosofia del diritto di Rosmini. Quindi, che non abbiamo a che fare nella filosofia del diritto di Rosmini? L'esito della conoscenza metafisica. L'esito della conoscenza metafisica, la conoscenza incontrovertibile per Rosmini, viene svolto nella opera rosminiana importantissima della teosofia. Abbiamo nella filosofia del diritto non essa stessa la realizzazione in chiave pratica di ciò dove tende il pensiero teoretico di Rosmini, Non possiamo identificare la filosofia del diritto di Rosmini, non possiamo identificare l'essenza del diritto di Rosmini come il punto di arrivo della sua metafisica e quindi la conoscenza dell'essenza di diritto di Rosmini, il punto di arrivo della conoscenza filosofica e quindi l'azione che poi diventa in un certo senso la realizzazione di questa essenza del diritto come il vero punto di arrivo di tutto il pensiero rosminiano. Non abbiamo, nonostante il fatto che l'azione e il diritto occupano un posto molto importante in Rosmini, in un certo senso la risoluzione di tutto il pensiero di Rosmini in questa opera. Costituisce, e questo possiamo comunque ammetterlo, una certa metafisica della libertà umana accanto alla metafisica dell'essere di Rosmini svolto nella teosofia, ma trova il suo stesso ancoramento all'interno della concezione dell'essere attraverso la persona, attraverso l'antropologia, nella stessa teosofia. Quindi la filosofia del diritto di Rosmini tramite l'antropologia si rivolge verso la stessa teosofia. E soltanto in questa luce possiamo anche capire le dimensioni senz'altro metafisiche della filosofia del diritto di Rosmini. Se invece però intendiamo la conoscenza del diritto come la risoluzione di tutto il pensiero di Rosmini, allora avremmo la realizzazione dello stesso rischio analizzato da Cotta nei confronti della politica adesso nel campo del diritto. Ossia che la conoscenza teoretica incontrovertibile si identifica con una certa conoscenza della realtà concreta, della realtà pratica, si identifica anche con una dimensione conoscitiva stessa e diventa, attraverso questa riduzione a conoscenza, mistica del progresso. Quindi avremmo in un certo senso la stessa dinamica di una mistica del progresso teoretico, adesso non nell'ambito della politica, ma nell'ambito del diritto, che coincide poi in un certo senso con la mistica del progresso nella politica, perché il diritto alla fine, la conoscenza del diritto, che diventa poi compito della istanza politica, che diventa compito della politica stessa, prima o poi, in un certo senso, non trova più una distinzione ontologica nei confronti della realtà politica stessa. Questo è il risultato quando il pensiero sul diritto non viene più rigorosamente indirizzato a ciò che per Rosmini non è soltanto la realtà della persona, ma appunto la ontologia della persona, la metafisica della persona. E questo appunto trova il suo ultimo risultato speculativo soltanto nella teosofia. E questo discorso quindi, che dice abbiamo a che fare con i limiti del diritto, in un certo senso con l'evitare una certa mistica del diritto, quello si identifica con ciò che già Giuseppe Capograssi aveva individuato come la vera essenza del pensiero giuridico di Rosmini. E Capograssi scrive: il tutto del suo pensiero è qui, che l'individuo è persona. E tutto il problema del diritto per lui sta racchiuso nel concetto di persona. Prima quindi di chiedere alla dimensione conoscitiva del diritto, infatti se Rosmini parla dell'essenza del diritto, ciò si potrebbe richiamare piuttosto a una dimensione conoscitiva, senz'altro, dimensione conoscitiva che abbiamo qualora il diritto si risolve in una mera filosofia dell'azione. Invece Capograssi richiama il discorso giuridico di Rosmini sulla realtà della persona, sul concetto di persona. Chiarire questo concetto è chiarire il suo pensiero giuridico. Ora che cos'è la persona per Rosmini, dice Capograssi, e cita da Rosmini una definizione che non è la prima definizione che troviamo quando apriamo l'antropologia in servizio della scienza morale, ma che appunto è la seguente. La persona è la potenza di affermare tutto l'essere. Nell'antropologia leggiamo infatti la persona è il principio supremo di un essere intellettivo, volitivo e morale. Qui invece abbiamo la definizione ontologicamente più specifica. La persona è la potenza di affermare tutto l'essere, in che involge un parteciparne, un compiacersene. Quindi questa affermazione non è un'affermazione teoretica, speculativa, è un'affermazione ontologica, un parteciparne, un compiacersene, un'affermazione ontologico, antropologico, metafisica. Quale e quanto viene da lei appreso intellettualmente? Evidentemente la dimensione intellettuale è quella basale. Prima bisogna conoscere l'essere per poter parteciparne o compiacersene. E lo stesso Capograssi commenta: potenza di affermare tutto l'essere. Questa è la strana e stupenda definizione di Rosmini. Affermare significa riconoscere. Cioè volere che l'essere nelle infinite sue posizioni sia nella sua pienezza. Cioè amare l'oggetto con naturale dell'amore, l'essere, e sentire l'unione con l'essere, cioè arrivare all'appagamento, alla felicità. Quindi un concetto morale, pratico. Quindi il diritto come esperienza, come dice Capograssi. Il diritto che è identico con la persona, il diritto che è riportato alla persona, quindi è nella sua dimensione pratica, prima che azione, esperienza. E questa esperienza è l'esperienza di partecipazione all'essere, non soltanto intellettiva, ma anche morale, riconoscitiva, quindi esperienza di amore. Esperienza che è essa stessa la realizzazione della persona. La persona è questo destino, dice Capograssi, è questo infinito destino in quanto individualità empirica. E possiamo trovare nella stessa filosofia del diritto una citazione che conferma questa analisi di Capograssi, che non possiamo dire altro che colga veramente nel segno. E leggiamo nella filosofia del diritto di Rosmini una citazione che assomiglia molto a ciò che scrive Rosmini nell'antropologia, ed è una citazione che viene ripresa in maniera molto simile anche nella stessa teosofia. E qui quindi vediamo di nuovo questo duplice ricollegamento come l'abbiamo descritto prima. E leggiamo. A fine di applicare questo principio, cioè il principio che la persona partecipa all'essere, a una entità infinita, quindi che è l'essere stesso per Rosmini è infinito, senza essere, senza coincidere con la realtà assoluta di Dio, evidentemente, però è la partecipazione a una entità infinita, l'essere infinito. Quindi, al fine di applicare questo principio e di vedere quando e come si verifica che la persona aderisce all'essere, come si verifica che la persona concretamente diventa esperienza dell'essere, egli e uopo considerare attentamente che il soggetto umano può essere inerente all'essere in tre modi. Può essere inerente all'essere. Quindi questa partecipazione non è una partecipazione esteriore, è una partecipazione interiore dell'essere. È in quel momento in cui l'uomo realizza pienamente l'essere, senza diventare esso stesso la realizzazione assoluta dell'essere, evidentemente. Quindi in tre modi. Mediante l'intelletto, con la partecipazione della verità. Quindi la base di tutto è la base conoscitiva. Ma anche la conoscenza, per Rosmini, non è qualcosa prodotta dal soggetto, ma invece è in chiave ontologica partecipazione della verità. Mediante la facoltà di volere, cioè pratica della virtù. In questo senso, quindi, l'uomo non soltanto conosce astrattamente la verità, ma la riconosce, aderisce alla verità, partecipa concretamente, afferma la verità, ma non soltanto in chiave teoretica, ma in chiave pratica, e questa è l'azione. Ma qui Rosmini non finisce, perché oltre l'azione in Rosmini c'è qualcos'altro. Mediante il sentimento con la fruizione della felicità o della beatitudine. Quindi, oltre l'azione per Rosmini, c'è la perfezione della persona nell'essere. E la perfezione della persona nell'essere non abbiamo nella mera azione che segue a una conoscenza. Abbiamo a che fare con la realizzazione metafisica dell'essere stesso, che si rivolge, che si realizza in questa armonia della persona che è esperienza. Quando si esamina bene a fondo che cosa sia verità, virtù, beatitudine, dice Rosmini, si viene a trovare che non è mai altro se non un'adesione o inerenza dello spirito umano all'essere puro, ossia una comunicazione di quest'essere puro, essenziale allo spirito umano. Comunicazione triplice, perché fatta in una triplice maniera. E leggiamo inoltre, di qui si ricava chiaramente che ogni attentato volto a spogliare l'uomo dalla verità, o dalla virtù, o della felicità, è una lesione del diritto formale, che è la persona. Sarebbe una lesione del diritto formale, del diritto puro, di ciò che è la persona stessa. Ecco perché in Rosmini abbiamo la identificazione della persona con il diritto umano sussistente. Quindi, in altre parole, la persona diventa la definizione del diritto. Diritto umano sussistente. Quindi lesione di di queste tre finalità. Dice Rosmini, la persona è diritto perché è la potenza e la potenzialità della realizzazione dell'essere in queste tre dimensioni, ed è diritto perché ha la pretesa in questa potenzialità di non essere impedita, da questa realizzazione da parte di terzi, da parte di altri individui o da parte dello Stato stesso. Questa è la essenza del diritto di Rosmini. E questa essenza del diritto di Rosmini viene poi realizzata nella prima parte della filosofia del diritto attraverso la dimensione della proprietà. Proprietà, quindi, in altre parole, per Rosmini, non è semplicemente il fatto di possedere qualcosa di materiale, non dobbiamo pensare a una riduzione materialistica del concetto di proprietà, perché per Rosmini, anche quando mi approprio delle cose, come vediamo nella prossima video lezione, questa appropriazione non è mai in un certo senso un evento meramente o intellettuale o reale, ma è una appropriazione nel senso pieno dell'essere. Quindi anche in chiave morale, in maniera tale che chi lede la sfera della persona, del suo corpo e della sua proprietà, lede la persona, impedisce la persona nella realizzazione dell'essere, impedisce ciò che è la esperienza, se vogliamo così, fondamentale della persona, e che deve essere affermata poi a livello della costituzione di una società, a livello della prassi, e perciò abbiamo, come abbiamo detto all'inizio, senz'altro all'interno della filosofia del diritto, una sorta di metafisica, pratica, ma senza che questa metafisica pratica sarebbe appunto alla fine l'esito coerente della sua filosofia teoretica. Invece sono due parti che si richiamano l'una all'altra. E nella seconda parte della filosofia del diritto, nel diritto sociale, vediamo come questa realizzazione della persona, in verità, virtù, beatitudine, non avviene soltanto nei confronti della materia, quindi soltanto in maniera solipsistica, ma nell'incontro con le libertà altrui. Quindi insieme ad altre verità, quindi all'interno di una relazione. E questo fa sì che abbiamo il diritto sociale, il diritto delle tre società, quella teocratica, quella domestica e quella civile. Quindi abbiamo a che fare nel diritto individuale e nel diritto sociale delle due parti essenziali dell'applicazione del diritto nella prima sua dimensione, quindi nel diritto derivato. Poi l'applicazione del diritto per Osmini evidentemente va ancora molto oltre. Qui trattiamo dei primi principi che possiamo derivare da questa conoscenza dell'essenza del diritto, che è alla fine, la persona stessa. Limiti del diritto, abbiamo detto, in quanto questi limiti del diritto dovrebbero far sì che non si identifica il diritto con un mero processo conoscitivo. E appunto questa è la dimensione che si incontra quando si legge Rosmini in una prospettiva meramente neo-idealistica, in una prospettiva quindi che fa diventare l'azione il vero fine della filosofia teoretica e non semplicemente una parte del pensiero di Rosmini. Infatti dice Petrillo: il diritto puro non può essere estraneo alla morale. Diritto e morale devono necessariamente coincidere dal punto di vista dei loro contenuti. Il diritto derivato con la morale trova un nesso soltanto se si tiene conto della forza nosiologico-volitiva dell'arte di derivarlo dal diritto puro in sede di applicazione. Quindi, il diritto, in un certo senso, derivato, trova un nesso con il diritto puro che coincide nella morale per il punto di vista dei loro contenuti, non dal punto di vista formale, e questo metodo di applicazione sarebbe un mero metodo conoscitivo. Infatti, leggiamo ulteriormente in Petrillo: la libertà è già un principio fondamentale giuridico, perché è morale. Quindi può essere conosciuta senza essere riconosciuta, può essere tutelata anche prima di essere agita dal soggetto che ne è titolare. La moralità non può essere data dalla volontà riconoscitiva, essa è già percepibile nella natura dell'uomo. Abbiamo qui a che fare con la teoria della conoscibilità della morale. Della morale e della libertà. Giusto è che abbiamo anche a che fare in Rosmini, senz'altro, con una concezione cognitivistica della morale. Ma non per questo, secondo me, potremmo dire di Rosmini che la libertà può essere tranquillamente conosciuta senza essere riconosciuta. Inoltre, dice Petrillo, il sistema rosminiano della morale non è quindi un sistema fondato sulla metafisica o sull'etica sociale o sull'ordine giusnaturalistico, è un sistema che fa del diritto una scienza esclusivamente derivata dall'uomo e dal rapporto tra gli uomini, proprio in relazione alla duplice e complessa natura umana. Abbiamo quindi a che fare, senz'altro, con una prospettiva che parla della conoscibilità dell'essenza del diritto di Rosmini, qual è, secondo Petrillo, la persona, quindi la libertà, e da questa conoscibilità derivano i doveri morali, che poi diventano i doveri giuridici di riconoscere questa libertà, e da questi doveri giuridici di riconoscere questa libertà deriva la definizione poi concreta del diritto stesso. E da lì poi derivano poi anche gli altri diritti, l'applicazione del diritto. Leggiamo ulteriormente, infatti, in Petrillo, che i diritti, quelli fondamentali, sono relazionati strettamente col dovere giuridico, non dunque con la morale, si badi, ma proprio col dovere corrispondente alla limitazione dei diritti, quale quinto elemento costitutivo del diritto puro. Quindi abbiamo a che fare che dal il dovere morale di riconoscere la libertà dell'altro, spogliato dalla sua dimensione meramente morale di Rosmini, quindi alla fine trasformata in una morale della conoscenza, si trasforma quindi nella conoscibilità concreta dei diritti e doveri giuridici, in quanto tali relazionati direttamente ai diritti. E quindi abbiamo a che fare con il fatto che i doveri morali, i doveri giuridici conoscibili limitano il diritto. Ma qui abbiamo a che fare con una limitazione del diritto che è una limitazione conoscitiva. Una limitazione conoscitiva quindi che deriva direttamente dalla conoscenza del dovere giuridico. Fondamento dei diritti umani nella filosofia giuridica rosminiana è il dovere giuridico, leggiamo, e non soltanto il dovere morale, cioè quella sfera della vita legata dalla legge morale. Non può quindi ritenersi pienamente corretta ed esaustiva la tesi di chi abbia ritenuto che i diritti umani fondamentali nella filosofia giuridica rosminiana siano fondati esclusivamente sulla morale. Appunto perché? Perché il dovere morale, perché la morale che sostiene il diritto, si traduce prima nel dovere morale, nel dovere giuridico di riconoscere quella libertà che è conoscibile, e poi attraverso questa conoscenza del dovere morale deriva la formulazione dei diritti. Abbiamo quindi una fondazione dei diritti che non sono illimitati, dei diritti che sono ben definiti, e questa definizione però deriva dalla definizione conoscitiva del dovere morale. Il dovere giuridico nasce nell'oggetto, è di fronte all'oggetto, e in questo senso sarebbe questa la dimensione più innata, perché è la dimensione innata riferita a quel fatto basale che è la libertà. La libertà che viene conosciuta si traduce quindi nella conoscibilità dei nostri doveri. La conoscibilità dei nostri doveri poi diventa la definizione del diritto. Il dovere che figlia il diritto, quindi vediamo qui, non è la mera conoscenza dell'obbligo morale, ma la conoscenza della necessità. La conoscenza della necessità nei confronti di ciò che il soggetto trova di fronte a sé. Non è solo la moralità, o meglio, non è proprio la moralità a fondare il riconoscimento dei diritti. Piuttosto è la coscienza intesa come conoscenza. Questo potremmo vedere un po' come la quintessenza di questo studio. È la coscienza intesa non come riconoscimento morale, e questo riconoscimento morale fonderebbe il diritto, come secondo me funziona in Rosmini. No, è la coscienza intesa come conoscenza. È la coscienza intesa come conoscenza, alla fine diventa la formulazione del dovere giuridico che sta al fondamento di tutta la dottrina giuridica e quindi anche al fondamento della definizione del diritto. Piuttosto, se noi diamo un'occhiata alla filosofia del diritto di Rosmini stesso, troviamo che Rosmini parla di cinque elementi della definizione del diritto. E abbiamo cinque elementi che senz'altro sono elementi di una considerazione di tipo di filosofia morale. Abbiamo l'esistenza di un'attività soggettiva, l'esistenza di un'attività personale. Questo esercizio dell'attività deve essere buono, deve essere lecito e deve imporre agli altri il dovere di rispettarlo. E questo quinto elemento, che è elemento morale della definizione del diritto, che un'azione lecita impone agli altri il dovere di rispettarlo, diventa quindi qui per Petrillo identico con il dovere giuridico. Questo diventa immediatamente il dovere giuridico. Poi conoscendo questo dovere giuridico, perché è una coscienza in chiave di conoscenza, allora si lascia poi definire che cos'è il diritto. Si lascia quindi, in altre parole, conoscere la libertà senza riconoscerla. Si fonda Petrillo qui sull'articolo sesto di questo trattato di Rosmini, che è intitolato Essenza del diritto, dove Rosmini poi parla del dovere giuridico e dice che il dovere giuridico deriva da questo dovere morale. Nell'articolo sesto, scusate, Rosmini parla ancora del diritto, del dovere morale di riconoscere. E nell'articolo ottavo soltanto, appunto, parla del dovere giuridico. E dice, il dovere giuridico, appunto, è quella obbligazione che ha un uomo in corrispondenza al diritto di un altro. Ossia è quel dovere che impone ad un uomo di rispettare, di non turbare o guastare la potestà giuridica di un altro uomo. E questo dovere giuridico è lo stesso che il quinto elemento costitutivo del diritto. Questo dovere giuridico è lo stesso che il quinto elemento costitutivo del diritto. La domanda adesso è, il quinto elemento, cioè il dovere morale di riconoscere la libertà dell'altro, è identico con il dovere giuridico o soltanto coincide? Perché la questione interessante è che fino a questo articolo ottavo Rosmini non usa la parola dovere giuridico, parla di un dovere morale di riconoscere. La domanda è, Rosmini intende che il dovere morale di riconoscere la libertà dell'altro, di riconoscere la libertà morale, di riconoscere la persona, il dovere morale di riconoscere è un elemento morale che definisce ciò che è il diritto. E dopo questo elemento, questo quinto elemento, viene identificato col dovere giuridico, in maniera tale che il dovere giuridico viene dopo la definizione del diritto che si basa sulla morale, oppure il dovere morale di riconoscere quale quinto elemento è esso stesso già identico e viene chiamato dovere giuridico prima che costituisce il diritto. Quest'ultimo è la descrizione che ci dà a ben vedere Petrillo. A questo punto, identificando poi anche evidentemente la morale come una morale conoscitiva e meno riconoscitiva, avremmo la piena possibilità di un accesso intellettuale, di un accesso intellettuale definitorio a ciò che è l'intero compito di definire l'essenza del diritto e di derivarlo. Nel primo caso, invece, avremo a che fare con il fatto che il dovere morale di riconoscere la libertà dell'altro fa sì che si definisce ciò che è il diritto. Il diritto è la persona. E il dovere giuridico di riconoscere la persona diventa una dimensione che soltanto viene dopo, che si identifica con lo stesso dovere morale, ma evidentemente viene dopo la definizione di ciò che è il diritto. In questa maniera avremmo non una risoluzione intellettualistica del diritto di Rosmini, ma avremmo la piena identificazione del diritto con la persona e con il dovere morale che implica per gli altri di essere riconosciuta. Quindi avremo la definizione della persona insieme al suo riconoscimento morale in quanto dimensione di libertà. E questa dimensione di riconoscimento sarebbe un limite invalicabile, sarebbe la definizione dei limiti del diritto stesso. Sarebbe alla fine la definizione dell'essenza metafisica della persona che non può essere risolta, che non può essere risoluta nel compito della determinazione intellettualistica del rapporto diritto giuridico, dover giuridico. Se questo dovesse essere il compito di Rosmini, allora tutto ciò che adesso viene nei due parti della filosofia del diritto di Rosmini, nel diritto individuale e nel diritto sociale, è nient'altro che una realizzazione della essenza metafisica della persona nelle tre forme dell'essere, di ciò che dice Capograssi, ossia della potenza di affermare tutto l'essere. E questo lo indagheremo nelle prossime video lezioni. Grazie mille.